Vergine del Magnificat, prega per noi. Benvenuti tutti a questo quinto dei sabati mariani, dedicati a Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama, come si esprime l'enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI, sulla scia della quale sono stati progettati i sabati mariani quest'anno. È il primo del nuovo anno, perciò ci facciamo gli auguri di un anno che sia ricco di grazie innanzitutto da parte di Dio verso di noi, ma altrettanto ricco della nostra risposta d'amore e della nostra fedeltà a Dio da parte nostra. Questa sera tiene la lezione Don Enrico Dal Covolo, salesiano, stimatissimo professore della Pontificia Università Salesiana di Roma e postulatore dei santi, non soltanto salesiani, ma anche dei pontefici di Roma, e cioè di Papa Luciani. A causa di Giovanni Paolo I ce l'ha nelle sue mani per portarlo al più presto all'onore degli altari, perché lo possiamo amare, questo simpaticissimo e grande pontefice, anche se ha regnato, per così dire, o è rimasto sul seggio di Pietro soltanto per poco più di un mese. Don Enrico Dal Covolo, breve, celebre patrologo, lettore profondo dei testi biblici e patristici, sui quali da tanti anni tiene corsi e propone lezioni divine, specialmente Origene è il suo, possiamo dire, più grande testo d'amore, il grande Origene, attualizzando però lui nella prassi ciò che la Bibbia e i padri offrono come progetto di vita. Tra le ultime sue pubblicazioni, ne ha oltre un centinaio, tra le ultime sue pubblicazioni un libro che fa il caso nostro e si intitola Tratti dall'amore, riflessioni sull'enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, edito appunto dalla libreria editrice salesiana oggi, e li ci propone come lezione divina, e ci ha trasmesso anche i fogli perché non ci possiamo lasciare divagare e sottrarre all'attenzione. La lezione divina sul Magnificat, ispirandosi appunto alla Deus Caritas Est del Papa, ed ecco il tema che svolgerà. Contemplare nella fede, nella speranza, nell'amore. Grazie Don Enrico di essere venuto anche quest'anno tra noi, sempre così desiderato e sempre tanto amato, ma non soltanto amato da noi, ma amato dalla Vergine che ami e caro amico di tutti noi. Grazie della tua lezione, siamo veramente in attenta e meditata, possiamo dire, non lettura, ma accoglienza di quanto ci proporrai. Tra parentesi ricordo per i sabati mariani che di sabato in sabato fino a Pentecoste continueranno su questo tema generale di Maria nel mistero dell'amore di Dio, e dopo l'incontro della lezione, la prima lezione che dura un'ora dalle 4 fino alle 5 del pomeriggio, abbiamo una pausa di incontro tra di noi e un'adorazione eucaristica che seguirà a chiudere per fare realmente preghiera di ciò che riceviamo nella nostra, quasi nella mensa imbandita della conoscenza dei nostri professori. Di nuovo Don Enrico, grazie, a te la parola.
Grazie di questa presentazione così simpatica che un po' mi fa arrossire, ma comunque le cose che vorrei proporvi sono veramente molto belle. Ecco, la lezione di oggi è una lezione sul Magnificat. Quante volte la recitiamo questa preghiera? E talvolta un po' la memoria ci tradisce, nel senso che sapendola a memoria ci fermiamo troppo poco a contemplarla. Ecco l'occasione buona per farlo. Sapete che è una pagina di Luca, l'evangelista che ci accompagna in questo nuovo anno liturgico ed è una delle pagine tra le più celebri della Bibbia. E in essa Maria si manifesta come il modello dell'orante che contempla il suo Signore nella fede, nella speranza e nella carità. D'altra parte, stando sempre al Vangelo di Luca, al Vangelo dell'infanzia, Maria può essere vista anche come l'icona stessa della Lectio Divina. Non è esagerato quello che vi dico. Infatti, i due verbi impiegati dall'Evangelista per descrivere l'atteggiamento spirituale di Maria Santissima, i due verbi sono custodire con grande cura e confrontare. Ecco, ve li ho tradotti alla lettera. Custodire con grande cura e confrontare. Questi due verbi che l'Evangelista impiega per descrivere l'atteggiamento spirituale di Maria rappresentano nel modo più efficace l'itinerario della Lectio Divina e i suoi due movimenti fondamentali. Quello che io chiamo il viaggio di andata al testo, con la lettura e la meditazione, e questo è proprio il custodire con grande cura nel nostro cuore. E poi l'altro movimento, il viaggio di ritorno nella preghiera e nella vita per una conversione efficace. E questo è il confrontare di cui parla Luca. Vi propongo questa sera di percorrere insieme questo itinerario con molta calma. Cioè vorrei, se non è troppo ambizioso da parte mia, farvi una sorta di esempio di Lectio Divina al quale potervi facilmente riferire nell'esercizio personale e comunitario della Lectio. Posso farvi una confidenza senza voler offendere nessuno. Vedete, di Lectio Divina si parla molto, ma troppe volte chi guida la Lectio Divina non è sufficientemente informato del cammino proposto dai padri, perché il luogo in cui la Lectio Divina è nata è proprio la riflessione patristica. E molte volte si prescinde un poco da questa esperienza paradigmatica nella Lectio Divina, che è quella dei padri. Ecco, io vorrei condurvi così, per mano, lasciandoci guidare, voi e Dio, proprio dai nostri padri. E per cominciare bene questo esercizio, io vi raccomando anzitutto la preghiera. Chi guida la Lectio Divina non sono io, ma è lo Spirito del Signore. E allora diciamo così: il Signore sia sulle nostre labbra e nel nostro cuore, perché possiamo ben meditare la Sua parola. Amen. Ecco, e cominciamo il primo movimento, cioè custodire con grande cura il viaggio di andata al testo. Vi ho detto, è un movimento articolato in due gradini che si chiamano Lectio, è il primo gradino, ma dà il nome a tutto insieme l'esercizio, Lectio Divina, ma è anche il primo gradino. E poi il secondo gradino, che è la meditatio. Questo è il viaggio di andata, il custodire con grande cura. E per salire questo primo gradino della Lectio Divina, dobbiamo dissipare subito un facile equivoco. Molte volte, quando noi diciamo «ho letto», in realtà intendiamo dire che abbiamo dato un'occhiata alla pagina, un'occhiata più o meno attenta. Per esempio, diciamo, ho letto il giornale, ma nessuno di noi si sogna di leggere il giornale dall'inizio alla fine. Quando diciamo ho letto il giornale, vuol dire di solito che abbiamo letto i titoli degli articoli più importanti. E credo che facciamo bene a fare così, perché non abbiamo il tempo da perdere dietro a troppe chiacchiere giornalistiche. Ma se vogliamo salire il primo gradino della lectio, bisogna che cambiamo radicalmente il nostro modo di pensare. L'atteggiamento nel quale dobbiamo metterci è quello di Salomone all'inizio del suo regno. Vi ricordate? Il Signore stesso invita Salomone a chiedergli un dono, quel dono che lui, Salomone, ritiene il più importante. E Salomone chiede: dammi, o Signore, un cuore in ascolto. Anche questo ve lo traduco alla lettera dal testo originale. Talvolta si dice un cuore docile, un cuore obbediente. No, il testo dice: dammi, o Signore, un cuore in ascolto. Ed è questo l'atteggiamento da assumere con coraggio all'inizio della lectio divina. È l'atteggiamento del docile ascolto di una parola che oggi si rivolge personalmente a me. È come se, prima del brano che leggo, io avessi scoperto l'intestazione di una lettera. Carissimo Don Enrico, carissimo Padre Ermanno. Poi c'è il testo e alla fine firmato: tuo affezionatissimo Dio. Roma, 13 di gennaio del 2007. Ecco, questo è l'atteggiamento che i nostri padri ci raccomandano di assumere all'inizio della lectio divina. È il Signore che mi scrive una lettera. Questo lo dice da par suo Gregorio Magno, vescovo di Roma tra il 590 e il 604. Ecco, la parola di Dio, la Bibbia, è quella lettera che il Signore scrive personalmente alla sua creatura. La grande consegna biblica è: ascolta Israele, Shema Israel. E la regola di Benedetto inizia così: obsculta fili. C'è una tradizione del testo che dice anche ausculta fili, ma è estremamente più probabile questa altra lettura che vi propongo io: obsculta, quasi che il cuore venga in qualche modo trapassato dall'ascolto. Obsculta fili. E così anche la lectio, fondata sulla Bibbia e sui padri, pone al suo primo gradino questo medesimo atteggiamento di ascolto. Leggere la Bibbia è anzitutto ascoltare uno che mi ha scritto e che continua a parlarmi nell'oggi della mia vita. Non a caso la Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II al numero 25 richiama, citando il vescovo Ambrogio, illustre padre ed esegeta, richiama un autentico leitmotiv della tradizione patristica: quando preghi, sei tu che parli con Dio, ma quando leggi la scrittura, è Dio stesso che ti parla. E il grande discepolo di Ambrogio, Agostino di Ippona, così apostrofava i suoi fedeli nelle prediche: devo dirvi che, poveretto, Agostino incontrava quelle difficoltà che io non incontro con voi. Cioè, talvolta gli ascoltatori si addormentavano, pensate, o si distraevano, si mettevano a chiacchierare, poi c'erano i bambini che cadevano giù dai banchi, insomma un disastro. E allora ogni tanto Agostino perdeva la pazienza, e questo è uno dei casi. E allora batte un pugno, probabilmente, questo non è scritto, ma ve lo dico io, probabilmente batte un pugno sul tavolo e dice: audiamus, ascoltiamo, quasi presentem Deum. Attenti a quel quasi, che va tradotto così: perché qui è presente Dio. Ascoltiamo la parola con attenzione, con questo atteggiamento docile, perché qui è presente Dio. Forse per misurare la nostra fretta e superficialità in questo primo gradino della Lectio Divina, non sarà male ascoltare un autore siriaco del IX-X secolo, un tale Yusef Busnaya, il quale dice così: chiedi con insistenza a Dio di illuminare gli occhi della tua anima, per essere capace di percepire la forza intima nascosta nella parola del Signore. Poi mettiti in piedi, prendi il Santo Vangelo nelle tue mani, bacialo, posalo affettuosamente sui tuoi occhi e nel tuo cuore, e pieno di sacro rispetto, prega. Poi leggi il Vangelo restando in piedi. Carissimi, non vi dico queste cose perché facciate alla lettera quello che diceva Yusef Busnaya, però è certo che se ci confrontiamo con questi padri misuriamo tutta la nostra superficialità. Pensate al grande Carlo Borromeo, vescovo di Milano, che tutte le volte che sentiva leggere il Vangelo immediatamente si metteva in ginocchio. Vibra in queste testimonianze che vi porto il senso vivo di una presenza da ascoltare, che è precisamente la tappa iniziale della Lectio Divina. Certo, per noi non è sempre facile trovare il ritmo giusto e tirarci fuori dalla spirale del tempo gestito in modo consumistico. Talvolta, sollecitati dalle mille esigenze del servizio, ci chiediamo addirittura, forse nel segreto del nostro cuore, senza dirlo a nessuno: ma sarà poi giusto perdere tempo per Dio? Allora sentiamo come una provocazione ammonizioni simili a quelle di Anselmo di Aosta. Ormai siamo già nell'undicesimo secolo. Leggerai la scrittura non nel tumulto, ma con calma, non in fretta, ma lentamente, poco alla volta, sostando in attente riflessioni. Il lettore sentirà allora che sono parole capaci di infiammare l'ardore della sua preghiera. Ancora una piccola cosa prima di salire questo primo gradino. Prima il padre Ermanno diceva che mi dedico in modo particolare alla lettura di Origene. Cominceremo infatti una lectio pubblica delle omelie di Origene su San Luca proprio lunedì prossimo, dopodomani, al Sacro Cuore, vicino alla stazione Termini, alle ore 17. Leggeremo la prima omelia di Origene su Luca. Ebbene, c'è una splendida omelia di Origene su Luca che commenta, ricordate, quel discorso di Gesù alla sinagoga di Nazaret, quando Luca dice: gli occhi di tutti nell'assemblea erano fissi su di lui. E Origene commenta così: che bella sinagoga, anzi, che bella assemblea, quella dove gli occhi del cuore di tutti sono fissi su Gesù. Che bella assemblea. Posso esprimervi un auspicio, un desiderio? Voi questa sera ovviamente guardate me anche per educazione, perché parlo io, però gli occhi del vostro cuore devono essere piuttosto fissi su Gesù. E allora questa sarà comunque una splendida lezione divina e la nostra sarà una splendida assemblea. Ecco, leggiamo a questo punto il nostro testo e leggendolo già da adesso ve lo distingo in due parti. Ecco, sono le due parti del Magnificat. La prima parte sono i versetti 46-50 del primo capitolo di Luca e poi i versetti 51-55. Possiamo leggere insieme adagio e ci fermiamo un momento tra la prima e la seconda parte. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. A questo punto della lezione io vi suggerisco sempre un istante di silenzio per interiorizzare un pochino questo testo. Ci fermiamo un momento. Ora siamo pronti per salire il secondo gradino della lezione, cioè la meditazio. Siamo sempre nel primo grande movimento della lezione divina, cioè il custodire con grande cura di Maria. Lo stesso Guigo II, priore della Grande Certosa, è contemporaneo di Bernardo di Chiaravalle, quindi siamo nel XII secolo, e Guigo II è il grande teorizzatore o codificatore della lezione divina. È colui che raccoglie un po' tutta la tradizione precedente ed è proprio lui che parla di queste quattro tappe o di questi quattro gradini, come dice lui, perché lui parla della lezione divina come della scala dei monaci, composta di soli quattro gradini, dice, ma di incredibile altezza, perché ci porta fino alla contemplazione di Dio, dietro, pensate all'immagine della scala di Giacobbe. Ebbene, i quattro gradini di Guigo sono proprio Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Come descrive Guigo II la Meditatio? Dice: la diligente meditazione non si ferma alla superficie, per quanto a noi già il primo gradino fatto così ci sembrasse così impegnativo. Dice: occorre andare ancora più in là, occorre penetrare il testo, interrogarlo analiticamente, considerarlo con attenzione. Per usare un'immagine cara alla tradizione cristiana, la meditazione deve far scendere fino al cuore la parola che è stata ascoltata. Ecco, notate la centralità del cuore nell'esercizio della lectio divina. La lectio divina non è un esercizio intellettualistico. Al centro c'è il cuore, con tutta la sua ricchezza di sentimenti, di affetti. Al cuore conduce il primo grande movimento della lectio e dal cuore riparte il secondo grande movimento. Per la Bibbia e per i padri il cuore è l'intimità dell'uomo, è là dove teniamo in mano il nostro destino, dove si giocano le grandi decisioni, dove in qualche modo sono chiamate a raccolta tutte le nostre facoltà. È lì che la parola deve entrare, per diventare sangue del mio sangue, vita della mia vita. Ma perché questo avvenga, occorre che la parola sia digerita. Forse questa non è un'immagine molto simpatica per noi, ci sembra un po' troppo fisiologica e pertanto poco rispettosa della parola di Dio, ma è una parola che i nostri padri usavano tranquillamente. Pensate che Bernardo, in un suo famoso sermone, rivolgendosi ai suoi monaci, li esorta ad essere animalia munda et ruminantia, animali puri e ruminanti. Io non lo so quanto questi monaci fossero contenti di essere chiamati animali, sia pure puri e ruminanti, ma così parlava Bernardo a loro. Probabilmente il primo ad usare il termine ruminatio, nel senso che vi sto dicendo, cioè rimasticamento della parola affinché sia profondamente digerito, il primo deve essere Cesario di Arles nel IV secolo. Questa espressione ha il pregio di ricordarci che la parola di Dio è vero cibo del nostro spirito, un cibo che va masticato a tal punto da essere totalmente assimilato. Mi limito a due soli esempi dell'età patristica. Il primo si trova nella vita di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio del deserto, questa vita scritta da Atanasio nel IV secolo, Atanasio il campione dell'ortodossia nicena. Ebbene, lui scrisse la vita di Antonio e in un passo Atanasio dice che Antonio nel deserto era così attento alla lettura e alla meditazione che nulla andava perduto di ciò che era scritto. Tutto ricordava al punto che la memoria sostituiva il libro. Cioè Atanasio intende dire che Antonio aveva imparato veramente a memoria tutta la scrittura e poteva ripeterla tranquillamente senza avere il libro davanti. Sapete che in francese per dire a memoria si dice par cœur, attraverso il cuore. Cioè è una memoria provocata dal cuore, dal desiderio del cuore. Ecco, vedete, il cuore diventa veramente lo scrigno prezioso, lo scaffale, la teca nella quale trovano posto ordinatamente i singoli libri della scrittura. Ed è questo il senso della seconda testimonianza che vi porto. Siamo ormai al termine dell'età patristica in senso largo. Io dico che per l'Occidente l'età patristica termina con Bernardo di Chiaravalle, l'ultimo dei padri. Ebbene, il suo discepolo e biografo si chiamava Aerredo di Rivaux e si legge di lui che quando parlava, parlava ex bibliotheca cordis sui. Parlava dalla biblioteca del suo cuore. Il cuore di Aerredo, e a maggior ragione quello di Bernardo, il suo maestro, era diventato come una teca, cioè un prezioso scaffale in cui si allineavano ordinati ta biblia, cioè i libri per eccellenza, la scrittura. Pensate che bel complimento se anche di voi dicessero così. Quando parla, parla dalla biblioteca del suo cuore, perché si sente che richiama continuamente espressioni della scrittura, i libri del Signore. Nel caso specifico, adesso, per la meditazio del nostro brano, io vi propongo una via molto semplice di meditazione. Intendiamoci, carissimi. La meditazione nell'esercizio della lectio divina non è, come dire, non punta ad una esegesi scientifica. Può essere utile, anzi è utile l'esegesi scientifica, ma la meditazio nell'esercizio della lectio divina è qualcos'altro. Tocca soprattutto il cuore più che l'intelletto. È vero che non possiamo scindere mai le due cose, verrebbe fuori una persona schizofrenica, però si tratta di accentuazioni. Ecco, la meditazio nutre più il cuore che l'intelletto. E in questo senso devo dirvi che le vie della meditazio sono pressoché infinite. E io non ho alcuna intenzione di insegnare a voi come si fa la meditazione di un brano biblico. Molte persone qui presenti potrebbero piuttosto insegnarlo a me. Ma proprio in questa ricchezza di vie, che è pressoché infinita, io oggi ve ne suggerisco una che praticamente vi ho già accennato. E consiste nel valorizzare proprio quella distinzione fra le due parti in cui è articolata la preghiera di Maria. Nella prima parte, che chiamiamo A, Maria getta un nuovo sguardo su Dio, contemplandolo appunto nella fede, nella speranza, nell'amore. E poi nella seconda parte, che chiamiamo B, Maria getta un nuovo sguardo sul mondo. Ed è uno sguardo che relativizza robustamente ogni valore terrestre alla luce dell'unico assoluto, l'unico assoluto valore, che è precisamente quello che irrompe nella sua vita e che si fa carne dentro di lei. Ecco, alla luce di questo, Maria getta un nuovo sguardo, prima su Dio, poi sul mondo. Ecco le due parti del Magnificat. Guardiamo con più attenzione la prima parte, il Magnificat, un nuovo sguardo su Dio. Sapete che la preghiera di Maria, questo Magnificat, è provocato da un intervento di Elisabetta, la quale pone a Maria una precisa domanda. Chiede: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ma se voi fate attenzione, andate a rileggere il brano, vi accorgete che questa domanda di Elisabetta rimane senza risposta. Direte, maleducata Elisabetta, non risponde a una domanda così bella. Perché non risponde? Perché in realtà Maria interpreta questa domanda di Elisabetta come una ulteriore conferma. La madre del mio Signore. Ma allora, pensa Maria, è proprio vero quello che l'angelo mi ha promesso. Io sono veramente la madre del Signore, la madre di Dio. E questo suscita in lei un atteggiamento spirituale intensissimo. Maria raccoglie attorno a questa domanda della cugina Elisabetta il suo spirito. Si verifica in lei un'esperienza unica, intensissima di Dio. E in effetti le parole che Maria pronuncia, quelle riportate da Luca, vanno colte più per ciò che esse evocano che non per ciò che esse effettivamente dicono. Sapete benissimo che sono per lo più espressioni ricavate dal libro ordinario di consultazione da parte di Maria, che era l'Antico Testamento. Sono tante citazioni, quasi un collage di citazioni dell'Antico Testamento. Ebbene, queste espressioni, più che prenderle così alla lettera e magari farci sopra uno studio che piacerebbe moltissimo a un esegeta del Pontificio Istituto Biblico, andare a vedere perfettamente il contesto delle singole citazioni veterotestamentarie. E invece voi dovete andare oltre questo e cercare di cogliere queste espressioni più per ciò a cui alludono che non per ciò che effettivamente, precisamente dicono. Capita a Maria quello che succede a chi affonda le sue mani in un fragrante mucchio di grano. Le mani sono premute da questa massa copiosa, abbondante. Ma se uno cerca di sollevare qualcosa, allora i chicchi gli sfuggono tra le dita. Una cosa simile succede a Maria. Essa solleva appena qualche chicco, pronuncia solo qualche parola, mutuata per la massima parte dall'Antico Testamento, rispetto alla ricchezza intensissima dell'esperienza vissuta. È stato osservato che da sempre l'affacciarsi della realtà divina sull'orizzonte dell'uomo determina due sentimenti fondamentali, fra loro contrastanti: il sentimento del timore e il sentimento dell'amore. Così è, per esempio, di Sant'Agostino, quando nelle Confessioni confida che nel rivolgersi a Dio a tu per tu si sente rabbrividire e ardere insieme, e che il cuore gli trema di timore, ecco il rabbrividire, e di amore, arde d'amore. Così certamente e in modo ancora più profondo dovette capitare a Maria. Dio è chiamato da lei il Signore, l'Onnipotente, il Santo. Pensate l'espressione santo, santità, kadosh, allude precisamente al totalmente altro, separato dalle creature. è il totalmente altro del creatore rispetto alla sua creatura. Pensate alla visione di Isaia, che contempla con confusione e terrore questo Dio tre volte santo. Ma contemporaneamente, vedete, in Maria questo Dio, che pure è percepito così nel suo essere totalmente altro, però contemporaneamente è anche il mio Dio, il mio Salvatore. Vedete che in qualche modo il ponte si crea. Dio non è soltanto il totalmente altro, ma è colui che porto nel mio grembo, è il mio Dio, il mio Salvatore. Quindi c'è sia il rabbrividire, sia l'ardere, sia il timore, sia l'amore. Questa esperienza intensissima di Dio e della sua santità determina, per reazione e per contrasto, il momento verità sulla creatura. Essa si sente guardata da Dio. In un certo senso, la creatura, Maria nel nostro caso, guarda se stessa con gli occhi di Dio e percepisce in questo confronto anzitutto la propria indegnità. Pensate ancora a Isaia: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Pensate ancora a Francesco d'Assisi. Disponiamo al suo riguardo di una testimonianza eccezionale, riconducibile a frate Leone, il fedele discepolo della prima ora. Egli si chiedeva che mai facesse e dicesse Francesco nelle sue lunghe veglie di preghiera nella notte. E una notte, attraverso le fessure della porta, vide Francesco a terra, con le braccia alzate, che ripeteva senza posa: «Chi sei tu, o dolcissimo Iddio mio? E chi sono io, vilissimo vermine, disutile servo tuo? Chi sei tu? Chi sono io?» Alla luce di Dio si svela il mistero dell'uomo. Torna ancora in mente Sant'Agostino nei soliloqui, in quel luogo misterioso della Brianza, vicino a Milano, dove si preparava al battesimo. In questo luogo, Cassiciacum, scrisse i suoi soliloqui e a un certo punto esplode in questa invocazione: «Noverim te, noverim me. Che io conosca te, mio Dio, che io conosca me». Allora, alla luce del Creatore, la creatura appare nella sua verità e anzitutto nella sua finitezza, nel suo limite. Certo, Maria non scopre in se stessa il peccato, perché essa, lo sappiamo, è la senza peccato. Tuttavia, contemplando Dio, essa si percepisce come umile, piccola, serva. Ma riconoscere la incommensurabile grandezza di Dio in rapporto alla piccolezza dell'uomo significa contemporaneamente riconoscere che egli è capace di fare cose grandi con chi a lui si affida. E così Maria, vuota di sé, umile e povera, si scopre piena di grazia. E in lei si compiono le grandi cose di Dio. Meditiamo adesso la seconda parte del Magnificat. Vi ho detto, oltre che un nuovo sguardo su Dio e di conseguenza anche un nuovo sguardo sulla creatura, su di me, il Magnificat è nella seconda parte un nuovo sguardo sul mondo. Il Messia che viene inaugura qualcosa di radicalmente nuovo in questo mondo. E lo esprimono proprio le coppie dei verbi contrapposti. Ha rovesciato, ha innalzato. Ha ricolmato, ha rimandato a mani vuote. Tutte le realtà di questo secolo, tutti i valori del mondo, che notate, se no diventiamo... ci mettiamo in una prospettiva sbagliata di manicheismo, diciamo. Rimangono valori quelli del mondo, non vengono negati, sono valori. Ma questi vengono rivalutati, riconsiderati alla luce di questo nuovo, unico, assoluto valore che è il Signore Gesù. Gesù che si è fatto carne nel grembo di Maria in questo mondo. Nulla è più come prima, nel senso che tutto va relativizzato, subordinato, riconsiderato alla luce di questo unico assoluto valore. Ebbene, colui che si ritiene ricco, già a posto, soddisfatto, capace per conto suo, non capisce nulla, è un povero uomo e se ne va via triste proprio come il giovane ricco. Viceversa, chi lascia tutto come i discepoli per seguire Gesù, questi è il vero ricco, ha il centuplo quaggiù e la vita eterna nell'aldilà. Certo, tutto questo può essere capito solo alla luce della fede nel Signore che viene. Apparentemente, a uno sguardo distratto, superficiale, il mondo va avanti né più né meno come prima. E i potenti della terra, come per esempio Erode, continuano ad esercitare il loro effimero potere. Ma appunto, ormai si tratta di un potere effimero. Il potere di un giorno. Solo chi sta alla superficie delle cose non si accorge che tutto è mutato. Nella realtà, ancora velata, ma non per questo meno vera, Maria sa che il ribaltamento è già iniziato e il ricco le appare come un poveraccio, come uno che non ha capito nulla. Ha depositato in banca tante ricchezze, ma nella notte è capitato qualche cosa che le ha svalutate al 100%. E questo ricco si sveglia al mattino che è povero in canna. La nascita del Messia, l'avvento del regno hanno stabilito nel mondo una gerarchia nuova di valori. Ciò che prima contava, ora conta di meno. O non conta per nulla, e viceversa. È ricco soltanto colui che si fa povero delle cose del mondo, cioè colui che è capace di subordinare coraggiosamente, radicalmente, ogni cosa del mondo all'unico assoluto, il Signore Gesù e il suo amore. E così abbiamo compiuto la meditazione delle due parti del Magnificat. È importante che giungiamo alla fine della meditazione cercando di raccogliere nel nostro cuore ciò che abbiamo letto e meditato. E allora io vi propongo, proprio per questa sintesi cordiale, vi propongo una bellissima espressione di Sant'Ambrogio, laddove egli parla della sobria ebbrezza dello spirito. Voi direte: è proprio un bel tipo questo Ambrogio, eh? Perché o si è sobri o si è ebri. Non si può essere insieme sobri e ebri. E lui parla della sobria ebbrezza dello spirito. In che senso? Maria esulta, magnifica il Signore nella sobria ebbrezza dello spirito, dove l'ebbrezza si riferisce alla prima parte del Magnificat, il nuovo rapporto con Dio. E la sobrietà si riferisce alla seconda parte del Magnificat, cioè il nuovo rapporto con il mondo. Ecco in quale modo Maria ci insegna a contemplare nella fede, nella speranza e nell'amore. Abbiamo concluso così il nostro viaggio di andata al testo. Ci fermiamo un istante a meditare nel nostro cuore questa parola di Dio. Adesso qualcuno di voi probabilmente dirà: ma se per il primo movimento ci ha messo 40 minuti, qua non finiamo più, stiamo qui fino a notte. Invece chi è in mano ai miei fogli vede una sproporzione evidente. Cioè col primo movimento sono arrivato a pagina 6 e il secondo movimento ci conduce fino a pagina 8. Vedete la sproporzione evidente? È una sproporzione calcolata, non perché alla fine ero un po' stanco e allora ho tirato via in fretta. No, è così, perché il viaggio di ritorno, vedete, sfora rispetto ai tempi tecnici che voi concedete alla Lectio Divina. Perché per sua natura il viaggio di ritorno riguarda la preghiera e la vita tutta intera. Quindi non possiamo fare qui tutta la Lectio Divina. Il viaggio di ritorno vi conduce nella vita, quella che riprende quando uscite dalla chiesa di Santa Maria in Via Latta. Ecco, questa è la Lectio Divina. L'importante è che quando uscite da quella porta un poco abbiate già preso qualche buona decisione per la conversione della vostra vita, perché i primi passi si fanno nel cuore e da lì parte il resto. Ecco, vediamo questo viaggio di ritorno che comprende gli ultimi due gradini: la preghiera, oratio, e la conversione della vita, contemplatio. Quindi togliamoci dalla testa una volta per tutte che la contemplatio sia la testa che se ne va tra le nuvole. Non è questo la contemplatio, secondo i nostri padri. La contemplatio è mettere in pratica, dunque convertirsi. E se la Lectio Divina non arriva qui, abbiamo perso il tempo. Non è Lectio Divina. La meditazione della parola plasma il cuore del credente e dal cuore parte il secondo grande movimento della Lectio, cioè i suoi due ultimi gradini, perché la parola accolta e meditata esige di convertire la nostra preghiera stessa e la nostra vita. Qui a questo punto, nel secondo grande movimento, il confrontare, ciò che ci guida come domanda non è più: che cosa mi dice questo testo? La domanda è un'altra: come rispondo io a questo testo con la mia preghiera e con la mia vita? È il cosiddetto viaggio di ritorno. Anzitutto, ecco il terzo gradino, la parola diventa il veicolo della nostra preghiera. È importante a questo punto, oratio, terzo gradino, dare del tu al Signore, parlare con Lui a tu per tu di ciò che abbiamo letto e meditato. Del resto, quale via più sicura per parlare con Dio che ripresentargli le parole stesse con cui Egli si manifesta a noi? Sentite Agostino cosa dice. Oh dolce colloquio, oh soave intrattenimento, e basta. Cioè, capite qui la difficoltà: è difficile spiegare agli altri in termini umani questa esperienza dello spirito che è la preghiera. Ma tu provala, ecco il senso dell'esclamazione di Sant'Agostino, provala, mettiti in questo cammino, vedrai, te lo prometto, ne vale la pena. Oh dolce colloquio, oh soave intrattenimento. Forse per scongiurare l'aridità o il monologo della nostra preghiera, spesso anche nelle confessioni, anche da parte di anime consacrate, io sento questa lamentela, cioè: prego Padre, ma la mia preghiera mi sembra come una pallina da tennis che va contro il muro e mi torna indietro. Perché non si fa sentire da me questo mio Dio? Non capisce l'ansia del mio cuore? Ecco, per scongiurare il monologo o l'aridità della nostra preghiera, probabilmente dovremmo lasciare più spazio alla parola. Prendi in mano il Vangelo, la liturgia del giorno, ascolta quello che il Signore ti dice, lascia che parli Lui. Se è un episodio quello che leggi, sentiti coinvolto nell'episodio, entra nel dramma. Quel cieco che chiede di vedere, Gesù di Nazaret, figlio di Davide, fa che io veda, quel cieco sei tu. Senti su di te le dita amorose del Maestro, che dona la vista e la parola a chi glielo chiede con fiducia. Ed ecco finalmente l'ultimo gradino, la contemplazione. Per capire questo ultimo gradino, io vi rinvio alla lettura conclusiva di Deus Caritas Est. È lì che il Papa spiega con esattezza che cosa si debba intendere per contemplatio. Contemplatio è, dice il Papa, il confronto faccia a faccia con quel Dio tutto carità che impone di trasformare in carità tutta la tua vita. Ecco la contemplatio. Allora capite che aveva ragione Magrassi quando diceva: smettiamola di dire contemplatio, diciamo piuttosto praticatio, che è un latino medievale bruttino, ma che rende il senso. È mettere in pratica. Questo è il punto d'arrivo della lectio divina, secondo i nostri padri. Allora la vita trasformata, convertita, ci fa tornare alla parola e ci accorgeremo che c'erano ancora tanti panorami da scoprire, che avevamo appena incominciato a sfiorare con i nostri occhi. Per questo, sulla scorta di Newman, io dico che la lectio divina è caratterizzata da un movimento a spirale, cioè tu ritorni poi, ma ritorni con più ampiezza, perché la vita convertita ti consente di capire meglio la parola del Signore. Scrive Carlos Mesters, questo simpatico esegeta sudamericano: le parole di Dio sono come il chicco di frumento, rivelano il senso che hanno per noi solo se le facciamo scendere nel terreno della nostra vita. La vita è il banco di prova della lectio. Se la vita ne esce trasformata, allora la lectio è buona, e se no, non è lectio. Cerchiamo dunque di riferire con coraggio alla nostra vita la preghiera di Maria. E se sapremo svuotarci di noi stessi e dei nostri egoismi, ci scopriremo anche noi pieni di grazia. Anche qui, in questo viaggio di ritorno, lavoro sulle due parti del Magnificat. Riguardo alla prima parte, il nuovo sguardo su Dio. Abbiamo sentito che il Magnificat ci impegna anzitutto all'ebbrezza nel rapporto con Dio, cioè un rapporto con Dio traboccante di gioia, di entusiasmo, ad una preghiera del cuore fresca, sentita, spontanea. Quante volte invece la nostra preghiera è sovraccarica di parole e di formule che ci perdiamo dentro addirittura noi stessi. Certo, c'è una gamma vastissima di sentimenti che si possono provare e coltivare in questo rapporto di ebbrezza con Dio. C'è spazio per esperienze mistiche addirittura, profondissime, inesprimibili. Qui io ricordo quello che diceva quel grande maestro di preghiera che è Giovanni Paolo II, nel nuovo millennio in Eunte. Perché non lasciare aperto questo spazio proprio anche ad esperienze forti, mistiche, di incontro con il Signore? Penso per esempio a Blaise Pascal e a quella notte famosa del 23 novembre 1654, quando egli fu colpito da una illuminazione folgorante, per cui scrisse quel celebre memoriale. Io dico che è il Magnificat di Blaise Pascal. Il memoriale che per sempre portò cucito all'interno del suo abito e da dove un domestico lo scucì alcuni giorni dopo la sua morte. Vi si legge: lunedì 23 novembre, dalle ore 10:30 della sera fino a circa 00:30, fuoco. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti, Dio di Gesù Cristo, gioia, gioia, pianti di gioia, certezza, sentimento, pace. In questa ebbrezza dei rapporti con Dio, ciascuno di noi dovrà riscrivere con la sua personale preghiera, secondo le proprie caratteristiche personali, il suo Magnificat, tenendo come pietra di paragone non soltanto il Magnificat di Maria, ma anche le varie preghiere di esultanza che costellano la Sacra Scrittura. Pensate al Magnificat di Anna, la madre di Samuele. Pensate al canto di Gerusalemme, la città redenta. Il Magnificat di Gesù quando i discepoli ritornano stanchi dalla missione. Se vogliamo ricreare in noi questa ebbrezza dello spirito, confrontiamo spesso la nostra preghiera e la nostra vita con queste preghiere di esultanza che la Scrittura ci insegna e verifichiamoci coraggiosamente. So esultare? So gioire veramente nel Signore? Dove metto la mia gioia? In Lui, unico assoluto della mia vita? Oppure in altre cose, magari anche valide, ma che alla fine mi lasciano deluso e svuotato? Gesù nel suo Magnificat gioisce per il bene che vede compiersi attraverso gli altri, i suoi discepoli. È così per me, so gioire per il bene che vedo compiere dagli altri. Anzitutto so vederlo questo bene. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, ma c'è una foresta di bene che cresce, come non vederla? E talvolta anche nelle comunità religiose, quando si vede una persona che fa bene, anziché gioire, esultare nel Signore per questo, prevalgono altri sentimenti, invidia, gelosia. Il Magnificat è preghiera che segnala la freschezza di uno spirito innamorato di Dio. La mia preghiera com'è? È fresca, personale, convinta, è slancio della mia anima. Devo confessarvi che a volte mi capita di celebrare la messa, anche domenicale, in vari luoghi, e quando arrivo a quel punto del prefazio in cui dico in alto i nostri cuori, sapete cosa sento come risposta? Un mugolio che dice sono rivolti al Signore, per l'amor di Dio, se questa è la nostra preghiera stiamo freschi, il Magnificat è un'altra cosa, sapete, tutta un'altra cosa. Il Magnificat infine è preghiera che coinvolge la vita. Mi sforzo e mi impegno a vivere ciò che dico nella preghiera. E l'altra parte del Magnificat, l'altra grande scoperta del Magnificat è un nuovo sguardo sul mondo, che si traduce in una sobrietà, una riserva critica davanti ad esso. E soprattutto da questo punto di vista io dico che la preghiera del Magnificat si attaglia in modo speciale alla vocazione dei consacrati e delle consacrate. È per questo che il Magnificat viene proposto proprio alla preghiera liturgica dei sacerdoti, dei consacrati e delle consacrate. Perché è vero che tutti i credenti devono essere sobri dinanzi al mondo, quindi nessuno è esentato da questa seconda parte del Magnificat, tutti ci siamo dentro. Nel senso che tutti devono subordinare ogni valore intramondano all'unico assoluto, che è Cristo Signore. Ma è anche vero che i consacrati sono chiamati ad essere con la loro vita un forte monito, un segnale acceso per i loro fratelli e le loro sorelle che sono nel mondo. Il religioso, con la testimonianza della sua vita, non con le parole, con la testimonianza della sua vita, deve richiamare ciò che mirabilmente diceva Bernardo: solo Gesù è miele alla bocca, canto all'orecchio, giubilo per il cuore. Solo Gesù. E allora interroghiamoci anche qui coraggiosamente in questa stagione di forte rinnovamento della vita consacrata. Lo chiedo ai consacrati e alle consacrate qui presenti. La mia vita di consacrato è veramente un segnale che indica al mondo l'assoluto primato di Dio e del suo amore? In che cosa la mia vita di consacrato o consacrata è meno coerente e domanda conversione? Giunti alla conclusione, ma dico che è una conclusione per modo di dire, perché per sua natura la lezione divina rimane aperta sulla preghiera e sulla conversione della vita. Ecco, giunti a questo punto della nostra lezione divina, possiamo pregare insieme così. O Signore, Tu hai spezzato per noi il pane della Tua parola. Tu ci hai resi capaci, come la Vergine del Magnificat, di leggere e di meditare nella fede, nella speranza e nell'amore. Rendici ora aperti e disponibili, perché questo pane nutra e converta la nostra preghiera e la nostra vita. Facci veri testimoni di ciò che abbiamo letto, meditato e pregato, soprattutto per le persone più povere e bisognose, che ogni giorno Tu metti sul nostro cammino. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Ringraziamo di questa splendida conduzione di lettura, perché è un maestro che ci ha guidati, non ha fatto solo una lezione, ma ci ha fatto una istruzione su come si fa anche la lezione, facendo la lezione su due temi grandi del Magnificat. Lo ringraziamo con tutto il cuore di questa sua veramente illuminata guida che ci ha dato e di questa lezione che ci ha tenuto la lezione divina sul Magnificat. Naturalmente il tema fondamentale, come diceva all'inizio, è il cuore. Ritornare all'interiorità più profonda, dove non basta un momento e neanche un'ora di spazio su un testo sacro, ma dove, come Maria, il testo sacro parla continuamente. E il Papa ce lo ricorda, proprio nella Deus Caritas che Don Enrico ha commentato, e cioè: entra con tanta naturalezza la Vergine nella Sacra Scrittura, è in casa sua, per cui le parole di Dio sono sue, i pensieri di Dio sono suoi e suoi sono i sentimenti di Dio. E quindi può parlare con naturalezza, perché? Perché è diventata lei stessa parola vivente del Dio vivente. Grazie a Don Enrico che ci ha dato questa opportunità e questo invito e questo stimolo promozionale per poter fare anche noi un'approfondita, non meditazione solo, ma una, neanche solo contemplazione, ma un approfondito esercizio di vita intellettuale, affettiva, operativa di quella che è la parola di Dio, affinché anche per noi possa realizzarsi quello che scrive il Papa Giovanni Paolo II nella enciclica sull'Eucaristia, che anche tutta la nostra vita diventi un Magnificat. Grazie Don Enrico, a voi la parola.
Grazie.